When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Noi siamo davvero felici di tornare al Covo, che lo dico sempre, ma è il posto di ballo dove facciamo le presentazioni, perché questa sala è stupenda. Poi oggi siete in tantissimi, per cui questo è ancora più bello, rende ancora più ricca la presentazione. Noi come Zona 42 siamo davvero orgogliosi, felici, ed è un privilegio poter avere tra i nostri autori Nicoletta Valorani. E con Nicoletta era qualche anno che ci abbiamo iniziato a conoscerci. Lei in effetti ha già pubblicato con Zona 42, perché sua era la postfazione Laguna di Nnedio Okorafor, e poi ci siamo incrociati a Strani Mondi per fare delle cose insieme, e niente, quando ci ha mandato il suo testo in lettura noi siamo rimasti subito colpiti. E novità per quello che riguarda Zona 42, abbiamo deciso di affidarne l'editing a Chiara Reali, che secondo noi era la persona migliore per la sua sensibilità, per la voce, per la scrittura che ha dimostrato di avere nelle sue traduzioni, anche per accompagnare Nicoletta in questa avventura editoriale, diciamo così. Per cui partiamo subito parlando del libro, perché come forse saprete tutti, Nicoletta non ha bisogno di presentazioni, non la presento nemmeno, perché quello che ho capito la conoscete tutti molto meglio di me.
Questi sono tutti amici miei che sono stati ricattati.
E come sapete, dicevo, Nicoletta era da un po' di tempo che non scriveva dei romanzi di fantascienza. E vederla ritornare al genere, al nostro genere d'elezione come Zona 42, e vederla poi con il nostro marchio in copertina è davvero bello, ma mi chiedevo perché ritornare alla fantascienza e perché un romanzo come Avrai i miei occhi.
Intanto benvenuti a tutti, è veramente bellissimo vedervi tutti qua, poi sono tante persone che non vedevo da molto tempo, tra cui delle mie ex allieve che sono state adorabili a venire qua. a sentirmi, perciò grazie a tutti per essere qua, grazie a tutti per essere qua ad ascoltare parlare di un romanzo di fantascienza che è di fantascienza. Allora, se volete la chiamiamo, se vi inquieta di meno la chiamiamo distopia o
non so, fiction.
Speculative fiction, appunto, come fa Atwood, però quello è. E in effetti io dalla fantascienza avevo iniziato un po' per scommessa con quel finto di DR che qualcuno mi ha fatto firmare stasera, una copia storica che ormai è archeologia, e poi dopo però mi ero mossa, come sempre mi succede, su ambiti, in campi diversi. Quello che è rimasto costante sono state le tematiche, ed è costante anche la mia visione di scrittura, la mia idea di scrittura, la mia idea di letteratura, perché, udite udite, scrivo fantascienza ma ambisco a che sia letteratura, e non credo neanche di essere la sola qui dentro peraltro ad avere questa ambizione, vero Dario? E per cui non c'è una cesura vera e propria, non c'è stata una decisione, diciamo che ci sono state una serie di momenti importanti, e l'incontro con Zona 42 è stato uno di questi momenti, perché poi in realtà noi ci siamo visti prima a Strani Mondi e poi mi avete chiesto la postazione di Laguna, e a Strani Mondi in effetti mi sono resa conto che c'era questo piccolo editore che io non conoscevo affatto, che faceva dei libri stranieri, gli italiani non li conoscevo per nulla, però gli autori stranieri erano assolutamente pregevoli e peraltro difficilissimi da tradurre, nel senso che Nnedi Okorafor, e la traduzione in quel caso di Chiara Reali, è complessa perché crea una lingua che è un misto tra l'inglese e il dialetto nigeriano, quindi una lingua di strada proprio difficile da rendere in italiano. Ma nello specifico a Strani Mondi voi avete portato Tricia Sullivan, che è un'altra scrittrice di fantascienza inglese che io amo molto, che è molto difficile da amare perché è estremamente complessa, e la traduzione è un'impresa veramente complicata. Insomma, per cui mi sono detta, ma proviamo a stargli appresso. Per cui è cominciato questo nostro flirt, che è stato fatto anche di critiche, perché non è che poi io, insomma, come ci sono tante persone che mi conoscono e sanno bene che non sono capace di dire cose che non penso. Ho imparato negli anni, insomma, ormai a 60 anni, perché 61 dovrei dire da poco, ho imparato a stare zitta quando proprio devo dire qualcosa di sgradevole, ma faccio molta fatica, per cui anche in questo caso non ho risparmiato le critiche, sono rimasta anche stupita dalla chiarezza di idee, nel senso che in realtà qua Giorgio, perché è una persona gentile, non lo dice, però io ho già mandato un altro romanzo meno bello di questo a loro, meno bello e non finito, nel senso che ha proprio sottovalutato la qualità editoriale di Zona 42, e loro mi hanno detto no, guarda, questo non va bene, e io mi sono arrabbiata tantissimo nel senso che, insomma, come osano dentro di me. E poi dopo però ho riletto la mail che mi avevano mandata, ho riletto anche il romanzo, ho detto vabbè, forse non era proprio il caso di mandarlo. Per cui l'inizio è stato di questo tipo, proprio anche, come dire, di relazione, di crescita e di confronto reciproco. Poi ci sono state altre cose esterne a Zona 42 che mi hanno riportato alla fantascienza, ovvero io, come dire, non amo particolarmente i social, ma neanche li disprezzo, per cui trovo che siano una bella piazza, e mi sono resa conto, io arrivo dal Club City, come qualcuno qui dentro ricorda, che era un'associazione di fantascientifici, ma prima dei social ci si vedeva di persona, cioè si andava a cena assieme, ed ero rimasta molto legata a questa associazione, che poi si è sfaldata inevitabilmente, insomma, nel tempo, per cui si è perso quel senso di solidarietà che per esempio nel giallo era stato caratterizzato dall'epoca della libreria del giallo, da Tecla Dozio, no? Mi è sembrato che a un certo punto, nel bene e nel male, nel senso che poi i social hanno, come dire, enfatizzano, potenziano i conflitti spesso, però nel bene e nel male mi è sembrato che si stessero ricostituendo dei gruppi di confronto, delle possibilità anche di solidarietà tra scrittori e tra scrittrici soprattutto, fatte anche di grandi discussioni. Qualche anno fa c'è stata questa discussione molto molto agitata su Facebook, perché per l'ennesima volta c'erano tre romanzi scritti da donne in finale nel premio Urania, 3 su 5, e 4 su 5 addirittura, vedi che manco mi ricordo, non l'ho percepita come un'offesa, però la cosa aveva fatto molto discutere, perché non era la prima volta, poi vinceva sempre un uomo. Poi la qualità del romanzo naturalmente non è in discussione in questo caso, è che uno poi si stupisce che siamo sempre le donne a scrivere peggio, no? Per cui si è un po' ravvivato questo dibattito, finché nell'ultima edizione del Premio Uranio l'ha vinto Francesca Cavallero, che è qua anche lei, che ringrazio per il fatto di essere qua, con un bel romanzo, un'opera prima che a me è piaciuta, e a partire da quello, insomma, sono cominciate a ricostruirsi dei fili, no? Una piccola rete di persone interessate alla fantascienza, anche di lettori appassionati, che anche poi la fantascienza, ancora di più del giallo, ha questa caratteristica qua, che i lettori, se ci sono, sono lettori appassionati, sono assolutamente terrorizzanti, ne sanno sicuramente molto più di me, per cui io non faccio mai citazioni in questi contesti, perché sono sicura che verrei corretta e mi verrei vendicata, come dire, la versione giusta, virgolettata. Ed è però anche un ambiente nel quale impari tanto, cioè anche oggi abbiamo pranzato assieme con un gruppetto di fantascientifici, io sono tornata a casa con una lista di letture, che cioè, è una bella cosa, è una cosa che non capita più, perché si legge poco, perché poi siamo tutti che corriamo affannosamente appresso non si sa che, per cui questa cosa qua è stata preziosa. E allora ho detto, quando ho finito questo romanzo, che insomma è una storia un po' più complicata degli altri, la storia, non il romanzo in sé, ho detto proviamo, perché mi sembrava che il quadro editoriale fosse adeguato, mi sembrava che di poter entrare bene nel discorso narrativo, nel discorso letterario che Zona 42 sta facendo, secondo me, con grande efficacia. E senza rendermene conto ho trovato anche una serie di perle, nel senso che io penso una cosa, penso che uno dei guai fondamentali degli scrittori e delle scrittrici, perché qua è una cosa condivisa, sia l'idea che la scrittura sia un lavoro solitario. In realtà la scrittura è un lavoro solitario, secondo me, in una certa fase. Poi pubblicare un libro invece è una roba collettiva, pubblicarlo e poi accompagnarlo, no? Per cui riuscire a inserire quello che è un pezzo di un discorso in un discorso complessivo, che è anche fatto di quello che dice l'editore, dei consigli che dà l'editore, del dibattito sul titolo, del lavoro di editing, sul quale poi spendiamo qualche parola, e infine della copertina, perché qua non so dove sia Annalisa, ma c'è anche la persona che ha realizzato la copertina, e che secondo me è una copertina strepitosa. E io, come sapete forse molti, una lunga storia editoriale, ho pubblicato con tanti editori, so che molta della fortuna di un libro sconosciuto dipende dalla copertina. Se toppi la copertina è una tragedia, nel senso che il libro è brutto, cioè c'è uno dei miei libri che io non riesco proprio a guardare per quanto è brutta la copertina, però non c'è stato verso di modificarla. Sono affezionata persino alla copertina del Cuore Finto di DR, che non rispecchia minimamente la storia, e però ha un suo perché, come dire, legato alle vendite, al contesto, insomma, per cui questo lavoro qua, ragazzi, è stato con Zona 42, è stato un lavoro veramente bellissimo, come stare in famiglia. E qua arriviamo a Chiara, adesso preparati ad arrossire.
In tinta.
Allora, io Chiara l'ho conosciuta anche lei insieme a quelli di Zona 42, perché è un pezzo importante della famiglia, e l'ho conosciuta come traduttrice. Conosciuta e ammirata subito come traduttrice, chiunque abbia letto una traduzione di Chiara cioè si rende conto che c'è una musica del testo che sicuramente dipende anche dall'autore di partenza, ma che è sempre tanto tanto difficile tradurre in una lingua altra, rendere in una lingua altra. Provate a leggervi il Miller, La città dell'orca, per esempio, ci sono due o tre soluzioni che sono più belle in italiano che in inglese, nel senso che in effetti c'è una capacità di individuare lo spirito del testo, la voce del testo, la musicalità del testo, che è una cosa sua e che è una sapienza linguistica, secondo me, appunto capacità di sentire la voce dell'autore. E quindi eravamo già molto legate, avevamo fatto delle cose assieme all'università, avevamo improvvisato questa lettura doppia del romanzo di Okorafor, Laguna. Cioè una leggeva l'inglese e l'altra leggeva l'italiano, è stata una cosa molto emozionante. Perciò quando Giorgio mi ha detto l'editing lo farà, il tuo editor sarà Chiara, io non sapevo neanche che fosse il suo primo editing, si è molto agitata, io ho detto wow, che bello. Anche qua forse c'è una piccola cornice da precisare, appunto io ho lavorato con editor di tutti i tipi. negli ultimi romanzi che ho pubblicato non ho lavorato con nessun editor, perché in realtà non si fa più l'editing, si fa pochissimo oramai sui romanzi, cioè si lavorano pochissimo, tant'è che escono anche con grandi editori romanzi pieni di refusi, di ripetizioni, di cose che potevano essere eliminate proprio attraverso il processo di editing. Però io ho lavorato anche con editor prodigiosi, uno è Severino Cesare, sul quale non dirò niente, ci ho anche lavorato poco, però quel poco è stato importante, ma ho lavorato tantissimo con Luigi Bernardi, che penso tuttora che sia stato uno dei più bravi, dei più importanti e dei più efficaci editor italiano, oltre ad essere una bella persona, essere stato una bella persona e anche un bravo scrittore. Io non pensavo che avrei incontrato più una persona che poteva essere all'altezza. Beh, vi dico, Chiara promette benissimo, effettivamente, nel senso che il lavoro che abbiamo fatto, che ha fatto sul testo, è stato un lavoro al tempo stesso molto rispettoso. Io non sono difficilissima come scrittrice, nel senso che è chiaro che il romanzo è il mio bambino, però sono anche una critica, nel senso che non è che mi incaponisco su una scelta perché quella e quella deve essere, però d'altra parte ci deve essere anche un editor che mi fa delle obiezioni sensate, le obiezioni alle quali io capisco la ragione, e questa cosa qua tu non c'eri, ma l'ho raccontata sempre in tutte e tre le presentazioni che abbiamo fatto fuori Milano. Ci ho avuto la conferma che Chiara è un editor strepitoso da questo fatto. Allora, l'ultimo editing che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti tre forse, l'ultima mano di vernice che abbiamo dato al testo, insomma, sono arrivata a un certo punto dove c'era una cosa, non mi ricordo che scelta io avessi fatto, però lei continuava a dire: ma questo non mi suona, dico, beh, lo cambiamo, ma come non ti suona? No, non mi suona, perché sai, ho fatto una prova, comunque il tuo romanzo l'ho letto tutto a voce alta. Sì, ho detto no, non è possibile che uno lavori così, per cui, cioè, non so, chapeau, io penso che si meriti un grossissimo applauso.
Ok, abbiamo perso Chiara.
Sì. Un po' sì. Sì, beh, l'ho letto tutto ad alta voce perché è quello che di solito faccio quando traduco. E
è strana,
non solo i capelli blu, perché appunto io non sono brava come Nicoletta a spiegare neanche le cose che faccio, anzi forse sono ancora meno brava a spiegare le cose che faccio rispetto a quelle che fanno gli altri, ma per me la scrittura, la traduzione e in questo caso il lavoro di editing è sempre una questione di orecchio. Non so spiegare magari perché una frase deve essere scritta in un modo e non in un altro, se non facendoti sentire come suona, e il libro di Nicoletta da questo punto di vista si prestava assolutamente a un lavoro di questo tipo. Dal punto di vista della trama non c'erano grossi problemi, a parte magari quelle piccole incongruenze che nascono da stesure multiple nel corso degli anni e che quindi vanno sistemate, ma alla fine non sono stata neanch'io tanto magari a lavorare su queste cose, è un lavoro che abbiamo fatto di squadra. La cosa che a me ha colpito subito del libro di Nicoletta è stata la sua voce, che in un libro che comunque è molto breve, perché è un libro di 250 pagine, riesce da una parte a creare attraverso continue stratificazioni un mondo, quindi è una voce che ti fa vedere quello che stai leggendo, ti fa vedere i personaggi, ti fa vedere questa Milano del futuro, e allo stesso tempo è una voce estremamente musicale, c'è un ritmo in questo libro che è amplificato dal fatto che Nicoletta abbia scelto di usare poi la seconda persona, che è una scelta azzardatissima e allo stesso tempo in questo caso assolutamente vincente, perché è la scelta giusta. Ed è la scelta giusta perché è la scelta giusta tematicamente, per cui il fatto che sia una donna a narrare questa storia, ma che la narri raccontando le vicende di un uomo. Quindi il passo indietro, a proposito di Sanremo, c'è questo passo indietro che però, che però allo stesso tempo è un passo indietro per prendere la rincorsa invece, come, come diceva qualcun altro. E rende per me la, vabbè, faccio un passo indietro, mi sto impappinando come sempre. Una musica di questo tipo io la associo comunque alla scrittura delle donne, perché perché è una sorta di sperimentazione, non so, io se penso a tutti i libri che ho letto, a tutti i libri che ho amato, c'è sempre questo tentativo non solo di mescolare i generi, cosa che ad esempio tu fai con Avrai i miei occhi, perché non è solo fantascienza, c'è anche il noir, per esempio, ma anche dal punto di vista linguistico, della struttura, il fatto di adottare diversi registri, il fatto di avere una scrittura che in molti punti si avvicina alla poesia, che si avvicina al teatro, che attinge da tutta una serie di figure, alcune delle quali sono anche citate nel libro, per creare da una parte una sorta di canone, che è quello di cui abbiamo bisogno, e dall'altra da forza, da ancora più forza alla storia che viene raccontata, per cui il lavoro che ho voluto fare è stato quello di far sì che questa voce tenesse dall'inizio alla fine, che il fiato che il fiato di Olivia non calasse mai, che non ci fossero inciampi, che una persona si possa mettere ad ascoltarla senza mai pensare di non voler sentire la sua storia, perché comunque la sua storia è importante.
Leggiamo subito la proposta di voce, così sentiamo subito qual è la voce di Nicoletta.
E così vi presentiamo anche Olivia. Io sono questi piedi sporchi, infilati in anfibi troppo grandi, ammaccati da calzettoni inadeguati e resi lividi dal freddo. Il taxi non è sempre un posto ospitale e io non ho mai avuto troppi riguardi per me stessa. Io sono queste caviglie sottili, uno dei miei vanti maggiori. Ma c'era una bella scena nelle scarpe eleganti che ero solita indossare nella mia altra vita, quando ero parte di una storia non mia. Mia madre, la mia matrigna, diceva che la sensualità di una donna comincia dai piedi. Mi è sempre sembrata una strana forma di feticismo. Poi ci ha pensato mio padre a farmi capire che anche i miei piedi, come tutto il resto del corpo, potevano far parte del gioco che aveva immaginato per me. Il mio patrigno mi ha mostrato le foto dopo. Vedi, ha detto. Non ricordo bene quel che è successo. So di aver desiderato di tornare nella stanza spoglia, in piedi, per ore, perché comunque stavo meglio lì che fuori. Io sono queste ginocchia forti. Non è facile affaticarle. Ci sono sopra piccole cicatrici, una nuvola di puntini che sembrano quasi efelili. Gli aghi sono molto sottili, lasciano quel genere di traccia, non li senti neanche entrare quando sono molto affilati. È come essere punti da un nuvolo di vespe che però non se ne vanno dopo averti punta, ma restano lì, impassibili, mentre tu cerchi di credere all'intensità del dolore. Io sono questi fianchi stretti da ragazzino che nulla hanno di femminile. La mia matrigna, prima di ammalarsi, ha promesso più volte di occuparsi di questo mio problema. Le sue intenzioni erano lodevoli, anche se strampalate. Credo che nel suo modo fatto solo di pelle mi volesse bene, volesse il mio bene nella misura in cui corrispondeva al suo. Desiderava, cioè, una figlia da mostrare in giro e nella quale specchiarsi. Io sono questi seni piccoli e rotondi, a loro modo perfetti. Non sono stati guastati da quel che loro è accaduto. Il mio patrigno è stato attento a non rendere troppo visibili i suoi interventi. Ci sono molti modi per provocare dolore e alcuni non lasciano tracce. Non troppe, quantomeno. Nessuno ha mai più potuto avvicinarsi dopo di lui. Esiste una memoria impalpabile della sofferenza che segna il corpo ancora di più delle cicatrici visibili. Io sono queste braccia sottili, eppure forti. Io sono queste spalle eleganti, troppo larghe per una donna, eppure molto sensuali. Io sono, soprattutto, queste mani che hanno fatto la mia fortuna e mi hanno perduta. Olivia la falsaria deve tutto alle sue dita veloci, capaci di apprendere ogni tocco necessario per creare la coppia perfetta. A pensarci bene, è strano che la punizione dello spettro, una volta sconfitto, abbia riguardato parti del mio corpo che non erano le mani. Se le avesse troncate o rese inservibili, sarei stata davvero perduta, mentre con una cicatrice sulla testa posso convivere agevolmente, è parte di me. Io sono questa cicatrice che mi attraversa il cranio, di traverso, dove i capelli non ricresceranno, non ora né mai. Non mi pesa e non mi dispiace. Al contrario, fa di me una specie di pirata che è tornato da un posto senza luce per consumare una seconda chance di vita. Susanna Pazzi è diventata Olivia dopo i fatti che hanno prodotto la mia testa spaccata. Sono rinata nuova, sola, più padrona di me, unica. Io sono.
Niente, abbiamo presentato in questo modo Olivia, che è la voce del romanzo, però Olivia, come anticipava Chiara, accompagna il suo, non so come definirlo, il suo soldato, in un certo qual modo, Nigredo. Nigredo che è l'uomo che si muove in questo scenario desolato di una Milano futura, separata, fatta a pezzi da dei muri che la attraversano.
Sì, è vero, dunque questi sono i due personaggi principali, Olivia e entrambi comparivano già in un romanzo precedente che era Eva, che era uscito intorno al 2000 con Stile Libero, però il romanzo si regge anche da solo, sebbene ci siano dei rimandi inevitabilmente alla storia passata. Olivia lì era un personaggio secondario, però mi sembrava che si meritasse un po' più di storia, un po' più di racconto. C'era già qualcosa della sua vita personale, c'era già questa identità di falsaria che è un'identità precedente alla vita da tassista che conduce quando la incontriamo sia in questo romanzo che nell'altro, ed è una donna della quale mi sono innamorata immediatamente anche quando l'avevo concepito come personaggio secondario, perché aveva tanti aspetti che secondo me ricordano il vivere quotidiano delle donne. Aveva subito tante violenze che sono nel suo caso anche tanto fisiche e che però rimandano tanto a dei discorsi che ci troviamo tristemente a fare anche oggi senza aspettare il futuro per prendere in considerazione. Mi piace questo estratto che abbiamo letto e devo dire qualcosa su questo, perché è il momento in cui Olivia fa pace col suo corpo, questo corpo femminile che comunque ha negato, no? Nel cambiare identità, cambiare nome, cambiare mestiere. E però è questo il punto in cui si guarda allo specchio, si riconosce, descrive pezzi del suo corpo, li racconta e ci fa pace. Allora io questa cosa qua, questo libro è pieno di debiti e questa parte qui la devo in particolare a quello che ho imparato dalla mia amica migliore, dalla mia sorella di scrittura, che è Barbara Garlaschelli, che è una scrittrice bravissima, tetraplegica, che ha dovuto a 15 anni imparare a fare pace col suo corpo. E questa cosa, questo esame di sé che io attribuisco ad Olivia, è tanto l'esame di sé che Barbara si è trovata a fare dopo l'incidente che le ha reso impossibile muoversi. E questa cosa per me è stata proprio formativa, educativa, nel senso che quante di noi, è una cosa che riguarda soprattutto le donne, un po' di più, ecco, le donne, quante di noi non sono contente di come sono fatte, si guardano, si mascherano in abiti che magari non vanno bene, non si vogliono bene, non si accettano, è un nostro problema. Allora
quanto
mi sembrava
sociale in tutto questo?
Cosa?
Quanto c'è di imposizione o diktat sociali in tutto questo?
Ma guarda, secondo me c'è un insieme, ci sono molte pressioni che agiscono, che arrivano da come dire, parti diverse. C'è una tradizione molto antica che considera la donna, appunto, non ho bisogno di dirlo io, come angelo del focolare, e la sua qualità migliore è comunque la bellezza. E però questa tradizione che noi pensiamo di aver dimenticato dopo anni di femminismo e dopo anni di rivendicazione, in realtà è ancora molto viva. Se poi dopo guardi. Sì, e poi comunque abbiamo Sanremo, una presentatrice che dice meno male che sono così bella, se no non ero qui, che insomma in effetti che comunque è una che fa la cronista di calcio, quindi se vogliamo anche un mestiere molto, molto alternativo, insomma, per cui secondo me c'è un discorso di stereotipizzazione che è profondamente radicato, che in parte è stato svelato e quindi in qualche modo riletto e riformulato, però c'è ancora tanto lavoro da fare, poi le pressioni specifiche dipendono naturalmente dal nostro ambiente di socializzazione primaria, quindi dalla famiglia da cui arriviamo, dall'ambiente che frequentiamo, dagli insegnanti che ci troviamo a incontrare, dalle letture che facciamo, per cui pian piano si cresce in modo diverso, però è tanto, per me è stato tanto difficile fare i conti con il mio corpo, nel senso che io da ragazzina, quando mi ha incontrato mio marito, quindi 30 anni fa, io non mi vestivo, mi mascheravo, mi mettevo delle salopette larghissime a righe, mi vergognavo delle mie tette, mi vergognavo di essere quella che ero, insomma, del mio corpo, perché ci ho messo un po' io stessa, eppure sono una donna moderatamente acculturata, libera, che comunque si è mossa sempre in un ambiente sicuro, eppure comunque siamo abituati
a quello che non fa, che non riusciamo a vedere quello che passa e noi non.
Quello che non riusciamo a vedere. Da questo punto di vista mi piaceva anche raccontare questa storia, perché è una storia che in qualche modo evoca Barba Blu, ma evoca anche, come ha scritto l'Angela Bernardoni in una recensione recente, e sono molto grata per aver beccato questo riferimento. Evoca la riscrittura di Angela Carter, cioè Angela Carter si mette a riscrivere le favole, per chi non la conoscesse, è una scrittrice inglese di qualche anno fa, che ha scritto una cosa che si chiama La Camera di Sangue, che è una raccolta di favole tutte riscritte dal punto di vista della donna. Allora lei dice, vabbè, chiaramente le favole bisogna farle leggere ai bambini, perché insomma sono per adulti, sono un po' splatter, e come dire, non sono adatte ai bambini, però il ragionamento che lei fa è: per cercare di cambiare, di modificare, di intervenire sullo stereotipo, dobbiamo cominciare dall'inizio, cioè cominciare dal tipo di modello di ruolo che viene applicato al maschile e al femminile a partire da quando i bambini e le bambine sono molto piccoli, no? Per cui questa cosa qua è difficilissima da sradicare, perché vi racconto una cosa, non mi fa piacere che qua ci sia pure mia figlia che può confermare questo fatto. Quando le mie figlie erano, io ho due figlie femmine, l'intellettuale alternativa, le bambine sono piccole, e racconta alle bambine le favole nella versione di Angela Carter, cioè raccontando di un cappuccetto rosso che si difende da solo, tira fuori il coltello oppure seduce il lupo, piuttosto che la giovane sposa di Barba Blu che viene salvata dalla madre, non da un cavaliere maschio. Allora racconto queste versioni delle favole, e poi ovviamente le bambine a un certo punto entrano nell'ambiente di socializzazione secondaria, cioè a scuola, l'asilo, a scuola materna. Tutte e due sono tornate a un certo punto, soprattutto la grande, devo dire che è un po' più critica, imbufalita dalla scuola materna, dicendo: mamma mi ha raccontato le favole tutte sbagliate. Cioè, per cui questa forza dello stereotipo è potentissima, nel senso che tu puoi anche muoverti nel modo che ritieni più giusto, fare in modo che le tue figlie o le tue studentesse o le ragazze, le donne con cui hai a che fare, che stanno ancora compiendo il loro percorso formativo, siano consapevoli della discriminazione che viene operata nei loro confronti, però questa discriminazione opera a diversi livelli, per cui è veramente complicato far sì che questa consapevolezza, che è il lavoro che poi faccio anche con le mie studentesse, che faccio nel lavoro vero che faccio, cioè l'insegnante, e per me è molto difficile, perché bisogna far sì che la donna che tu cerchi di convincere delle sue possibilità acquisisca una consapevolezza molto profonda e sia anche molto forte. Poi intendiamoci, io non credo che la pressione dello stereotipo sia minore nei confronti degli uomini, nel senso che lo stereotipo femminile implica uno stereotipo maschile, che è certamente un pochino più comodo e implica meno violenza, e però è scomodo anche da portarsi addosso, nel senso che se poi non sei il vero uomo che vuole la tradizione, c'è qualche problemino, ce l'hai, insomma, no? Nel processo di crescita, nell'interazione con l'altro sesso e via dicendo, insomma. Anche se adesso, per fortuna, certi angoli si sono smussati. Non è cambiata però la situazione, non sono cambiate le statistiche del femminicidio, per esempio, tristemente. non sono cambiate, non c'è nessuna possibilità di far sì che questa cosa non accada, perché questa cosa può non accadere soltanto se cambia la testa delle persone, soltanto se cambia la testa delle persone, soltanto se il rapporto d'amore non viene frainteso come un rapporto di possesso, come un rapporto codificato secondo certe strategie, per cui quando la donna trasgredisce, magari inconsapevolmente, magari senza neanche avere ansie di libertà, ma fa una sciocchezza che viene percepita come una grave trasgressione, rischia pesantemente di rimetterci le penne. Insomma, questo secondo me è un discorso che non bisogna stancarsi di fare, anche se certamente non è risolutivo scrivere un libro, lavorare tutti i giorni in aula in questa direzione o formare le proprie figlie in questo modo, non è risolutivo, però magari se lo facciamo in tanti forse anche sì, insomma.
Anche perché la questione dei modelli, dei modelli di ruolo è, secondo me, io è una cosa che ho particolarmente apprezzato nel tuo libro, per cui anche ad esempio la riflessione che tu fai sul ruolo che ha il dolore delle donne. Nel corso del libro vengono citate tutte queste artiste morte suicide, Sylvia Plath, Sarah Kane, Virginia Woolf, che incidentalmente sono state le autrici che io ho conosciuto nel momento in cui, intorno ai 20 anni, mi sono resa conto che esisteva una scrittura femminile che io a scuola non avevo mai studiato, che non so, al corso di scrittura che stavo frequentando veniva snobbata al pari della narrativa di genere.
Sempre genere
diverso. E in un certo senso questo sacrificio della donna che si uccide si ripete anche nel tuo libro, ma allo stesso tempo offri anche una via di fuga e una visione invece di uscita da questo stereotipo, da questa prigione.
Sì, sicuramente la via d'uscita che offro è la via d'uscita che secondo me esiste nella realtà, cioè l'unica via d'uscita possibile è lavorare insieme, è la solidarietà, è l'unione delle forze, è la capacità di comprendere che sì, insomma, gli altri hanno dei problemi, hanno dei comportamenti sbagliati, ma magari ce li hai anche tu, e forse se uno fa delle certe cose magari ha un problema che tu non sai, per cui cioè, questa è un'altra roba che mi interessava mettere in campo, perché la sentiamo tutti, no? Come si sta sfilacciando, come si stanno sfilacciando i legami della comunità, e ci rimettiamo noi, ci rimette la base, non è che ci rimettono quelli che hanno potere, per cui questa cosa di ricostruire, provare a ricostruire nel romanzo e poi nella realtà una forma di solidarietà, che qua una solidarietà per la sopravvivenza, ma insomma nella scrittura di fantascienza tra le scrittrici anche una solidarietà di sopravvivenza simbolica. Mi è sembrato, è successa una cosa buffa sempre nella promozione di questo romanzo, non mi ricordo più chi, però insomma qualcuno, non so più se era qualcuno che mi chiedeva una presentazione oppure qualcuno che mi ha intervistato, che mi ha detto: ah, ma sì, bella questa cosa, ho visto il ringraziamento, perché nei ringraziamenti del libro io cito una serie di scrittrici di fantascienza, non tutte, però quelle di cui ho avuto modo di leggere perché mi sembrava onesto così, e perché sono le mie complici comunque, e io sono complice loro, e mi sembrava importante che questo ci fosse. Allora, intanto questa è stata percepita come una cosa strampalata, che invece per me, a me sembra la cosa più normale del mondo, perché non siamo soli a scrivere come non siamo soli a vivere. E poi è stato buffo con questa persona che mi ha contattato, perché mi ha detto: ah no, bella questa cosa dei ringraziamenti, perché insomma sono contento che ci sia, o contenta che ci sia, che voi abbiate un gruppo di scrittrici di fantascienza lì a Milano. Ho detto: ma ovviamente anche no, nel senso che non è, cioè sono molto felice che sia stato percepito in questo modo, ma non ci siamo mai messe d'accordo, cioè semplicemente c'è stata una forma di complicità, c'è una forma di complicità legata al fatto che abbiamo scelto tutte un genere letterario non comodissimo per una donna. Poi il concetto di scelta nella scrittura per me è molto opinabile, nel senso che io scrivo quello che mi pare, non, per fortuna non ci devo vivere, con la scrittura, e quindi non è stata proprio una scelta che mi piaceva, mi sembrava interessante, avevo voglia di fare quel lavoro lì e quello ho fatto. Però in ogni caso ci troviamo tutte in un ambiente che non è proprio, come dire, elettivamente un ambiente femminile, per cui questa cosa crea, secondo, a mio modo di vedere, inevitabilmente una solidarietà. Nel momento in cui crea una competizione vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato nella redazione. Dopodiché è vero, cioè, con questa cosa dei ruoli, e questo magari ci porta pure un po' a nigredo, e degli stereotipi, appunto negli anni mi sono resa conto, un po' per l'età che ho, un po' perché per fortuna il mestiere vero che faccio, cioè di insegnante, mi mette in contatto costantemente con persone parecchio più giovani di me, persone che si stanno formando, mi sono resa conto che, appunto, e anche osservando me stessa, che gli stereotipi sono quelle che noi chiamiamo reazioni automatiche, sono in realtà comportamenti assolutamente stereotipati. Mi piaceva fare una riflessione su questa cosa, nel senso che Nigredo, a un certo punto, Nigredo è un personaggio maschile ed è tutto anomalo, è un solitario, è un personaggio marginale, anche lui ha una storia passata con la quale non si è mai pacificato, faceva le bombe da giovane. Poi a un certo punto ha cambiato vita perché ha visto i risultati di una delle sue bombe, concretamente, ed è uno che vive per conto suo in un luogo che è l'attuale San Vittore, che è diventato un centro condiviso, sì. Una specie di una comunità smandrappata di persone che non hanno altri posti dove andare. Quindi Nigredo a tutti gli effetti ha una mascolinità, una virilità assolutamente alternativa, viene presentato così. Però anche Nigredo, almeno in un punto, ma in più di uno del romanzo, ha delle reazioni automatiche nei confronti di Olivia che sono da maschio, aggressive. Poi, cioè, il problema non è quello, nel senso, in parte è quello, ma il problema è che Nigredo da questa reazione impara, cioè impara delle cose. Allora, il problema non è, cioè, secondo me, fare un commento razzista quando lo fai l'insegnante a mediazione linguistica e culturale, perché è quello che capita a me, io lì insegno, non dovrei mai fare un commento razzista, a volte mi viene, alla terza persona mi chiede dei soldi, dico vabbè, ma tutti qua. E però, cioè, come dire, la cosa veramente imperdonabile è non farci una riflessione, non è il comportamento automatico, ma è l'incapacità di rifletterci un attimo sopra e di dire un attimo, facciamo ordine, cos'è che mi ha portato a questo tipo di reazione. Per cui mi piaceva anche che i personaggi fossero, e che anche questo personaggio maschile fosse un po' ambiguo, un po' sfaccettato, un po' difficile da afferrare. E, spero di esserci riuscita, non so, però insomma non vorrei dare l'idea che aveste l'idea, perché non l'ho letto, che vengono sviluppati solo i personaggi femminili, perché non è così. Mi piace l'interazione, anche nelle altre storie che ho scritto, insomma, mi piace che ci siano, mi piace che i personaggi siano prima di tutto persone. C'è un sacco di domande, no. Per lei,
ma quanto, una domanda così che mi rovo subito, quanto è importante, se può, quanto influisce la necessità di appartenere a un gruppo, quindi il bisogno di essere, di fare clan anche per costituire la propria identità? E la seconda domanda a proposito del club delle prime scrittrici. Dicevi, appunto, c'è stato un po' di tempo fa una questio sul dare il premio alla donna, perché a una donna scrittrice, perché la donna scrittrice non si vanta mai la scrittura,
sì, perché poi dove si rischia,
ma allora io in quella situazione francamente ho detto, se qualora mai a me dovessero dare il premio, perché bisogna premiare la scrittura femminile, io mi offenderei.
Esatto.
Perché io devo essere valutata come scrittrice esattamente come valutano gli uomini. Quindi se io faccio schifo, indipendentemente dal fatto che io sia femmina, donna, etero, trans, qualsiasi cosa, posso andare anche con il cactus. Però il problema è, la mia scrittura è valida tanto qua, indipendentemente dalla mia sessualità. E poi a quel punto mi chiedo, ma allora esiste veramente una scrittura femminile e una scrittura maschile? Perché questo diventa un genere.
Però quello che dice. No, appunto, allora comincio dalla seconda. Intanto sono questioni enormi quelle che hai sollevato, per cui do delle risposte molto sintetiche che naturalmente avrebbero bisogno di essere problematizzate. Allora no, secondo me non esiste una scrittura femminile distinta da una scrittura maschile, esiste la buona scrittura, e anch'io sono in generale molto indispettita a quest'idea delle quote rosa in generale. E dopodiché però dobbiamo anche renderci conto che c'è tutta una tradizione che ha messo in ombra la scrittura e l'arte femminile, per cui comunque una donna ha meno opportunità di essere visibile, no? Per cui in realtà la posizione giusta sarebbe quella di dire: vabbè, abbiamo 5 romanzi, 4 sono di donne, dimentichiamoci, non dobbiamo neanche sapere che sono scritte da donne. Cioè, sicuramente lo saprai, c'è questa scrittrice americana che scriveva sotto lo pseudonimo di James Tiptree Jr., che era in realtà Alice Sheldon, e lei è diventata famosa per questi splendidi racconti che scrive molto prima che si scoprisse che era una donna. Non solo, ma si è scatenata questa caccia al tesoro, ragionando sulla scrittura, sull'uso dei pronomi, sulla scelta dei verbi, per decidere e stabilire se si trattava di un uomo o di una donna. Anche Silverberg ci avrebbe scommesso che era un uomo, e ha perso, insomma, in questa scommessa. Per cui no, secondo me no, cioè la cosa primaria è che una donna, cioè, è già un traguardo riuscire ad arrivare alla considerazione della scrittura di una donna, visto che di scrittura stiamo parlando, ma vale per qualunque forma d'arte, ma anche per qualunque professione, abbia le stesse opportunità di un uomo. Cioè, io lavoro all'università, siamo sicuramente più donne a insegnare, ma tu credi che nelle posizioni gerarchiche ci sia, nelle posizioni di potere ci sia qualche uomo? Cioè, credi che ci sia mai stato un rettore donna all'Università degli Studi di Milano? No? Quindi, adesso per dire l'esperienza, per parlare per esperienza diretta. Invece, sull'altra faccenda del gruppo, mi trasformo tutto temporaneamente in una prof, e qua Letizia e Laila conoscono il fenomeno. Allora sì che abbiamo bisogno di un gruppo, nel senso che il gruppo, l'appartenenza a un gruppo è molto protettiva, ci dà una possibilità di identificarci, è una nostra esigenza quando usciamo dalla famiglia e dobbiamo entrare nel mondo, nell'intero mondo, e ci cerchiamo qualcuno che ci somiglia. Dopodiché però, tra trovarsi un gruppo semplicemente perché hai bisogno di protezione e quindi entrare in CL perché CL ti dà delle regole di comportamento ben precise e sai quello che devi fare dal mattino quando ti ha, e sai che ti proteggeranno comunque, che se tu continui a comportarti come loro, loro ti proteggeranno, tra questo e scegliersi un gruppo perché è il luogo dove puoi interagire, è anche un luogo protettivo, cioè non so come dire, l'esigenza di essere protetti è umana e naturale nel processo di socializzazione, serve, nessuno vive da solo. È assolutamente paradossale dire io ce la faccio da solo, cioè guadagniamo un grado di autonomia nella vita, per cui ce la caviamo anche senza avere legami fissi e senza dipendere dalla mamma quando abbiamo 60 anni e la mamma ce l'ha 92, insomma. Però che l'appartenenza a un gruppo è umana e naturale, però non deve portare alla cancellazione di sé, cioè il problema è quando questo gruppo porta alla cancellazione di sé.
Olivia sta cercando molto nella sua ricerca di identificazione.
No, Olivia è un altro tipo di personaggio, Olivia è nigredo, cioè Olivia ha questa, è un personaggio che è caratterizzato da questa profondissima, da questa maledizione, cioè questa capacità di sentire il dolore degli altri, e soprattutto sente il dolore di Nigredo, sente i pensieri di Nigredo, quindi ha questa interazione con Nigredo che è parallela all'interazione nella vita reale. Nigredo non se ne rende conto, ma il dialogo che avviene nel romanzo è stata la principale difficoltà costruttiva, è a doppio binario, nel senso che Olivia dialoga con Nigredo senza che Nigredo se ne accorga, proprio perché ha una percezione delle sue emozioni, e poi c'è il dialogo nella vita reale. E per cui loro fanno un gruppo uno con l'altro, per cui
c'è anche un discorso che non sono soli nella loro chiamiamola missione, per stare sul generico. Prima parlavi di una comunità, che di un gruppo di alcune persone che cercano di sopravvivere, che vediamo rese vive e reali nel romanzo. Secondo me non c'è solo un anelito o un bisogno di sopravvivenza, ma anche una spinta alla resistenza, perché anche questo è importante da dire nel romanzo, perché sì, certo, loro quando vediamo l'inizio del romanzo li vediamo sopravvivere, poi per quello che succede nel corso della storia li vediamo resistere, non solo sopravvivere, e questa è un'altra cosa importante secondo me in quello che succede nella storia.
No, perché infatti c'è una differenza sì, fondamentale tra sopravvivenza e resistenza. Il romanzo è un romanzo di resistenza, in realtà è un romanzo in cui appunto queste donne protagoniste resistono a una strumentalizzazione, magari sottraendosi, non vorrei dire troppo, però insomma sicuramente le donne vittime resistono in questo romanzo, sicuramente c'è una figura di resistenza, e qua un altro omaggio, un altro pegno di gratitudine che pago. Uno dei personaggi importanti del romanzo si chiama il pittore, non ha un altro nome, ed è però la persona, una delle persone alle quali ho dedicato il romanzo, la prima persona alla quale ho dedicato il romanzo, che è Beppe De Valle. Beppe De Valle era un pittore straordinario, che è mancato qualche anno fa, che è stato molto famoso, era amico di Pistoletto, era amico del gruppo dei grandi pittori di Torino prima che si passasse al concettuale. E lui poi è rimasto al figurativo, quindi in qualche modo è uscito dal mainstream della produzione artistica contemporanea, però appunto ha resistito a questa cosa, nel senso che ha continuato a fare pittori. Io l'ho conosciuto quando era già insomma grande, e faceva queste cose meravigliose, questi affreschi enormi che erano molto narrativi, e ce n'è uno appunto che raccoglie nello stesso dipinto appunto Francesca Woodman, Virginia Woolf e Sarah Kane, ed è un lavoro sul suicidio, ed erano tutti dipinti ispirati a storie vere che raccontavano attraverso le immagini, facevano in qualche modo, almeno così diceva lui, a me le sue cose mi sembravano molto più belle delle mie, però lui diceva, lui aveva letto Eva, mi è venuto a cercare dopo aver letto Eva, dicendo tu fai nella scrittura lo stesso tipo di operazione che io cerco di fare nella mia pittura. Io ho imparato da Beppe tutto quello che so sull'arte, su come leggere l'arte, ma soprattutto com'è il processo creativo. Nella parte che riguarda, ecco, nel romanzo il pittore è uno che ha deciso di vivere fuori dalla cinta, fuori dalla città, non solo fuori dalla cinta, ma nei campi industriali, nella zona che circonda la città, ed è malato e ha deciso di non curarsi, che peraltro è una cosa che Beppe ha fatto realmente nella vita, insomma. Ed è la sua, è una prova di resistenza, una prova di resistenza a un mondo che è diventato estraneo rispetto a quello che lui vorrebbe, e che però lui è in grado di capire meglio di chiunque altro. Infatti per molti versi è una figura risolutiva nella storia, però soprattutto i capitoli che parlano di Beppe sono ovviamente un atto d'amore, nel senso che è stato sì importantissimo, è stato uno degli incontri legati alla scrittura più importanti, insieme a Luigi Bernardi, insieme a Jean-Claude Dizzo, ce n'è un po'. Però ecco, uno dei regali della scrittura, di queste piccole cose che si chiamano libri, che poi alla fine ti mettono in contatto con le persone, no? Per me è stato il regalo più bello, nel senso che attraverso i libri ho incontrato persone che mi hanno insegnato la vita, insomma, per tanti versi. E in questo caso appunto si parla di Beppe. Andatevi a vedere qualcosa, in rete c'è qualcosa di suo, e sono veramente le cose strepitose, prodigiose, fantascienza in qualche modo. Andrea.
Ma io, se è un romanzo, una delle chiavi di lettura è un romanzo di corpi, e altri personaggi, no? Sono corpi che vanno, spariscono, corpi deturpati, e uno dei corpi più deturpati è il corpo della città.
Ci fai questa parola? Sto proprio per andare a Milano. Bravo, no, ottimo, molto meglio.
Andrea, così, che vuoi fare?
No, guarda, stavo proprio arrivando a Milano.
Sì, allora, sì. Dunque, in teoria, adesso poi non so se lo scriverò il terzo romanzo, però in teoria l'idea originaria era quella, quando ho scritto era quella di scrivere una trilogia su Milano, immaginando questa Milano futura, perché poi io con Milano ho avuto un rapporto particolare, nel senso che come tutti sono venuta al nord, come tanti, vestita da sci praticamente, perché al nord fa freddo, perché ho avuto una supplenza, cioè avevo 23 anni, non so, cioè ero giovane proprio, e l'ho detestata perché non è propriamente una città accogliente, poi lavoravo nell'Interland, per cui insomma stavo questo primo periodo a Milano praticamente alloggiando dove capitava e nei posti più strani, e praticamente stavo sempre a scuola perché gli insegnanti sono una setta endogamica e quindi lì a proposito di gruppo, cioè tu vai lì e effettivamente ti senti protetto, poi ti fidanzi di solito e, insomma, o ti fai delle storie d'amore, insomma, per cui è quello era l'ambiente protettivo, però ho avuto paura e anche, come dire, una sensazione di distacco per molto tempo per la città in se stessa, ma nello stesso tempo erano anche anni in cui a Milano c'erano delle occasioni culturali a zero costo pazzesche, cioè io mi ricordo che facevano la rassegna dei film di Venezia, io passavo questa settimana praticamente dentro i cinema perché la tessera costava niente, cioè c'erano tanti cinema di zona che costavano veramente poco, c'erano tante occasioni veramente economiche, poi i costi sono aumentati, vabbè, l'atmosfera è un pochino cambiata, adesso forse stiamo tornando a una situazione simile per certi versi. E dopodiché però è diventata la mia città, nel senso che mi sono resa conto a un certo punto della mia vita, prima di stabilizzarmi con, appunto, con il compagno della mia vita, prima di avere figli, in cui dicevo vabbè, ma io me ne vado, anche perché non credo di essere mai stata ferma in un posto, no, non credo, non sono mai stata ferma in un posto così a lungo come a Milano. E ho cominciato a intermittenza nella mia vita, ho cercato di spostarmi dalla città a un po' fuori oppure proprio completamente fuori, tornare al mare che mi manca atrocemente, e però non ci riesci a sganciarti da Milano, cioè non ci riesci a sganciarti da questa qualità della vita. Poi non so che ne pensate voi, ma insomma da Pisapia in avanti la qualità della vita è proprio migliorata e insomma è un mondo, è una città che ha delle caratteristiche particolari, io non so se, cioè per me nell'insieme positive, però positive o negative, che comunque le vogliate considerare, ha una sua unicità nel contesto italiano, ma è anche tanto diversa da altre metropoli europee, per cui alla fine questa è casa. E però è una casa rispetto alla quale mi piace immaginare anche come potrebbe diventare se tutto andasse male, per cui la città che rappresento, la topografia che rappresento è riconoscibile come una topografia milanese perfettamente, ma una topografia milanese molto frammentata, la città è stata divisa da muri ed è veramente un corpo fatto a pezzi, un corpo che non ritrova più la sua unità, è stato fatto a pezzi peraltro senza grande criterio, senza che sia possibile comprenderne la logica, ed è stata fatta a pezzi con lo stesso criterio del muro di Berlino, cioè perché la città doveva essere punita perché qualcosa di molto, molto sbagliato era stato fatto. Tutta questa parte istituzionale viene un po' lasciata deliberatamente confusa. Quello che mi interessava invece che fosse evidente è l'idea di una topografia riconoscibile ma attraversata da cicatrici nuove che sono visibili nelle caratteristiche dei singoli quartieri, per cui non so, San Vittore trasformato in una comunità che è di nuovo, che è famiglia, quella sì che è famiglia per Negredo, conserva le caratteristiche architettoniche del carcere e anche altri luoghi milanesi sono perfettamente riconoscibili, hanno però hanno subito uno slittamento verso il futuro. Alcune cose sono dei giochini, insomma, interessanti, per esempio c'è un posto che è la fondazione, quella che era prima la fondazione Feltrinelli, non so quanti di voi ci sono stati prima che si trasferisse nel megadite che c'è adesso in zona Garibaldi, ed era un posto che sapeva di libri, di carta e di tempo. Certamente è bellissimo la nuova Fondazione Feltrinelli ed è molto funzionale ed è stupefacente dal punto di vista architettonico, però sono rimasta legata alla Fondazione Feltrinelli che c'era, insomma, e per cui c'è l'archivio in cui a un certo punto va Negredo, è collocato nella Fondazione Feltrinelli. Poi anche lì, perché chi scrive si diverte anche molto, prima o poi un giorno glielo dirò, ma ci conosciamo troppo poco perché glielo dica, cioè io ho conosciuto quello che allora era il direttore della Fondazione Feltrinelli, che era un giovane molto in carriera, però particolare, sicuramente un uomo molto intelligente, però una conoscenza assolutamente superficiale, è diventato Quentin, appunto, il custode della Fondazione Feltrinelli, che, cioè, vabbè, non vi dico altro, leggetelo e poi andate a vedere la vecchia Fondazione Feltrinelli, vedete se vi quadra. Però sì, in qualche modo sì, cioè, del resto, non so, quasi tutti i miei romanzi sono ambientati a Milano, uno solo è ambientato nel posto di mare da cui arrivo, ma è un romanzo talmente pieno di dolore che neanche io riesco a rileggerlo adesso. È un romanzo che amo molto, è un romanzo sull'infanticidio, è veramente, insomma, un romanzo difficile. Ha la copertina più brutta del mondo, quella che adesso non guardo di là. Orrore. Rossella.
Io volevo dare solo una testimonianza e purtroppo caso devo lasciarti di saltare. La mia testimonianza è quella. Io l'ho letto senza prevenzioni, da ignorante di fantascienza, che sono portata verso altri generi, di volte brutte cose. E sono arrivata a chiudere il libro dopo essere salita su quel taxi, che è un po' un fil rouge, l'ho ritrovato. L'ho ritrovato dalle sorelle.
Non dire la fine, Rossella.
Il taxi è presente dall'inizio. Non è...
Ho chiuso la pagina ed ero piena di angoscia, piena di dolore per questo futuro così probabile e vicino. Non è poi tanto un futuro inimmaginabile. Questo dolore della società che si sta uccidendo, che quando uccidi una donna uccidi la società, uccidi il mondo, ed è una cosa che si sta realizzando purtroppo. Quindi questo dolore che io ho provato nel leggerlo, questa sofferenza che mi ha dato il tuo libro, questa macerazione dove sono andata in questa città così piena di umidità, di neve, di bianco e grigio, mi ha fatto capire che è letteratura, anzi è poesia. Grazie
Nicoletta. Grazie. Questo telefono brucialo così togliamo il pensiero. Io posso parlare anche per delle ore, ma vi annoierei terribilmente, per cui se ci sono delle domande sono ben contenta. Se non parla l'editore che è già pronto.
Ho
tutti qua le
mani. Che ti aiuto visto che sei un po'
in difficoltà.
Il libro è difficile, non è un libro di facile lettura. Adesso parliamo di fantascienza, le storie a latere a mio interesse sono migliori. Il libro è un bel libro, difficile, non facile. Per chi ha letto altri tuoi libri è ti si riconduce a Pino a te, sin dai tempi di Uraniana Memoria. Certamente non è una lettura agevole, però come ha detto molto meglio di me chi mi ha preceduto nell'osservazione, è un libro che ha tanto dentro la seconda persona, l'alternanza, però ha anche tanto di fantascienza, cioè, non voglio dire niente per chi non l'ha letto, eccetera, eccetera, però c'è tanta fantascienza importante all'interno della narrazione. La parte di Milano, bene, è un buon cliché quello che è costruito, quindi...
Oh, come cliché?
La città divisa in settori, d'accordo. Niente di che.
No, ma non è così, è onesto.
Non
mi preoccupate.
E narrano questa situazione, ce ne sono parecchi. Diciamo per essere
generosi. Secondo me ce ne sono, ce ne sono parecchi in cui si parte da un cliché della città separata, ma che poi vanno da tutt'altra parte.
Ce ne sono parecchi, però l'hai trattato in modo interessante perché non ti sei soffermata su tutto ciò che ha permesso di arrivare a questa situazione, ma hai dato più importanza a quello che è la storia dei personaggi che ci sono dentro. Cioè dentro il libro ci sono tanti argomenti che magari un altro autore avrebbe approfondito molto di più, perché erano molto più di genere rispetto a quello che hai scritto tu e da quello che è stato pubblicato sicuramente. Quindi difficile ma interessante.
Beh sì, no, comunque
era una domanda, era
per seguire la caramella. No, prendere
tempo. La prossima volta non datemi più delle caramelle.
Infatti. Se no si strozza l'editore. No, volevo dire che
come quello della Tracy
Sullivan.
Comunque, Trisha. No, comunque è vero, nel senso che è un libro difficile, vabbè, ormai me lo sento di da sempre e va bene, nel senso che lo prenderò come un complimento. E anzi dirò che io scrivo libri difficili perché sono convinta di avere lettori intelligenti. L'altra cosa, la cosa che è, c'è tanta fantascienza, che tante cose sono state già dette, sì, è meno male, nel senso che leggo tanto, evviva, e sono anche pronta a pagare i miei debiti, nel senso anche questa cosa dell'iperempatia, che è la caratteristica di Olivia, che magari a tanti sembrerà nuovissima, l'aveva detta Octavia Butler prima di me, ma alla grandissima, nel senso che neanche in modo semplice, in modo lineare, per cui va bene così. Il problema è che quello che fa... quello che rende una storia particolare appunto è la voce, nel senso che tu puoi raccontare, come diceva giustamente Chenone sui esercizi di stile, puoi raccontare la stessa storia in una miriade di modi diversi, e io quello ho tentato di fare. Poi hai anche toccato un altro argomento che forse è abbastanza, cioè che per me è abbastanza importante, nel senso tu hai detto che funziona bene sono i personaggi, ed è vero, io penso che ci siano, è vero dal mio punto di vista, nel senso che penso che ci siano scrittori e scrittrici di intreccio e scrittori e scrittrici di personaggi. Trovare le due cose assieme è veramente difficile, e io negli intrecci sono una sega spaventosa, per cui non ho corretto tutte le date perché facevo veramente delle robe, e ho imparato, perché poi dopo la scrittura è fatta, udito dite, anche di mestiere, di esercizio, di dedizione, non è tutta una cosa che c'è il talento e ti metti lì e scrivi, per cui io la parte dell'intreccio negli anni ho imparato un po' di più a costruire, i personaggi vengono da soli, cioè non è, nel senso Nigredo è nato, era così, non c'era, ma anche i personaggi minori, questo Raul che diventa invisibile, Nikon che vive nella sua macchina fotografica, quelli sono nati così, non so dire, perché quello mi viene bene. E l'intreccio no, sull'intreccio sono pericolosissima.
Però funziona l'intreccio di... però... faccio l'editore che deve... però, no. Volevo solo aggiungere una cosa sul discorso della voce. Di libri ne abbiamo letti tutti decine, 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 immagino, di fantascienza, ancora di più forse, per almeno parte del pubblico. Sono quelli che rimangono nelle memorie, quelli che ci ricordiamo, quelli di cui parliamo agli amici, sono quelli che hanno una voce possente, mi viene da dire, cioè una voce personale, una voce che identifica immediatamente l'autore e che hanno anche qualcosa da dire. Perché lo stile basta, non è sufficiente, si sente un'urgenza nel narrare questa storia, in Avrai i miei occhi, che è il motivo per cui alla fine ti rimane dentro, perché ok, è scritta bene, sicuramente, è letteratura, non è solo fantascienza, però c'è molto di più, c'è proprio una voce unica e anche la necessità di raccontare questa storia. E questo che secondo me colpisce il lettore che sta cercando una storia simile, ovviamente.
E poi vi dicevo prima, ho avuto questo libro rispetto ai miei una genesi molto diversa, probabilmente perché c'era questa urgenza che non riuscivo a disciplinare, nel senso che ho avuto una gran quantità di stesure, tante proprio. Io di solito ne faccio una, ma forse due. E poi dopo passo ad altro, ma invece questa qui l'ho riscritta varie volte, e la storia del punto di vista, cioè della seconda persona, è venuta fuori solo alla fine, perché originariamente erano un numero imprecisato di voci narranti, una struttura da tragedia greca, capite che ho dei modelli bassi, e però alla fine, cioè sì, c'erano delle parti che mi convincevano molto, ma la costruzione complessiva era veramente illeggibile. Allora va bene avere lettori intelligenti, va bene scrivere difficile, ma poi c'è anche una soglia che non puoi superare, perché sennò non ti sei messo.
Comunque è stata una scelta vincente questa qua dal punto di vista della resa della
sì, è stata difficile, sì, nel senso che anch'io sono contenta, poi non so se funzioni, però anch'io sono contenta, e mi sembra che dia anche una grande concretezza al personaggio di Olivia, che diventa proprio un'altra cosa rispetto al romanzo precedente, diventa molto sfaccettata come personaggio,
e la concretezza, ma crea anche intimità col lettore.
Sì, perché crea questa simulazione di dialogo, e poi il fatto che questa voce narrante sia una persona che non riesce comunque a... cioè Olivia ha questo contatto con Nigredo, ma Nigredo non la percepisce, e quindi lei non so, una lettrice abbastanza esperta, che non legge fantascienza di solito, ma abbastanza rispetto alle cose di donne, mi ha detto è un libro durissimo ma che ha dentro tanta tenerezza anche, che lei in effetti non mi ero resa conto ma c'è anche questo, cioè nel senso che Olivia è una vittima che resiste e che in questa sua fragilità che si trasforma in forza è molto potente secondo me come personaggio. Io mi sono assolutamente innamorata di lei come personaggio, insomma, per cui infatti abbiamo tolto un ultimo capitolo perché non ci stava nel romanzo, che però era una specie di festeggiamento di Olivia, nel senso che lei aveva in qualche modo una prospettiva futura. Il finale invece è più aperto adesso, per cui vabbè, godetemelo. Comunque non finisce malissimo, non è solo triste.
Scusa, no, solo perché c'era prima Luigi.
Emanuele.
Mi piace l'idea nei romanzi, quando c'è una connotazione geografica forte, che sia considerata una protagonista la città, l'ambientazione. Milano è una città raccontata da tanti scrittori. Mi chiedo, nella tua versione, il perché è Milano e non poteva essere un'altra città a caso? Perché non è solo un'etichetta l'ambientazione milanese?
Ma per vari motivi, mi piacerebbe poter dire delle motivazioni molto intelligenti, ma in realtà prima di tutto è per una questione emotiva, nel senso che io in questa città ci vivo e, come diceva Calvino, le città vivono attraverso lo sguardo di chi le guarda, per cui diventano cose diverse a seconda di chi le guarda, per cui il mio sguardo si deposita su una topografia che in qualche modo, della quale in qualche modo mi sono innamorata negli anni, anche di luoghi che sono marginali, che sono periferici, per cui doveva essere Milano. Potevo, all'inizio della stesura di questo romanzo, in realtà mi era venuta l'idea di, come dire, sprovincializzare, trasferendo la narrazione in un luogo imprecisato, in una città immaginaria, però invece a me piace molto lavorare nella concretezza delle cose, anche se poi racconto storie che sono storie di fantascienza e quindi hanno un coefficiente di immaginario molto forte. Per cui per me è una scelta inevitabile, nel senso che sono questi posti che conosco e la città mi si duplica sotto gli occhi a seconda di come sto io, di com'è il mio sguardo in quel momento, di com'è la luce. Poi con queste luci di questa stagione, per esempio, Milano diventa proprio tutta un'altra cosa, con questa luce splendente che c'è, improbabile che c'è in questo momento, è veramente tutta un'altra città, quindi sì, doveva essere quella.
Per cogliere quell'accenno che ha fatto professoressa sulla prima ipotesi di riferimento alla cultura greca, no? C'è questa dicotomia tra anima e corpo che si è tramandata dalla civiltà greca. Ecco, quando si parla di, diciamo, di corpi nella letteratura fantascientifica, si fa molto riferimento alla teoria del transumanismo, una forma di svalutazione del corpo nel quale diciamo, intervengono tutte quelle realizzazioni tecnico-scientifiche che poi possono arricchire l'umano e quindi limitarne poi la finitudine biologica. E quindi questo desiderio anche di immortalità e poi questo spirito che aleggia, che ne deriva forse dal citare queste intellettuali poetesse anglosassoni che aleggiano all'interno della vicenda, quindi questo elemento spirituale che comunque permane, che sembra poter condizionare poi l'orizzonte culturale di questi personaggi, però c'è questo magari desiderio di immortalità che
sicuramente sì. Sicuramente lei l'ha detto in modo molto più colto e intelligente di come avrei potuto dirlo io, però sicuramente c'è nel romanzo c'è questa cosa, un ragionamento sul corpo, un ragionamento su ciò che pilota il corpo, che poi noi lo chiamiamo anima, spirito, energia, quel che è, identità se vogliamo, però c'è questa scissione molto potente ed è una scissione che secondo me ha anche a che fare, questo è solo accennato insomma nel romanzo, però è una cosa che io sento molto, ha molto a che fare con la percezione che abbiamo del corpo nella contemporaneità e in una prospettiva futura, cioè tutte queste ricerche e quello che già facciamo per rendere migliore il nostro corpo, noi interveniamo chirurgicamente oppure in vari modi per renderlo migliore, da una parte ci rendono possibile adeguare il nostro corpo all'identità che abbiamo, dall'altra ci privano di una sicurezza, perché il corpo con cui nasciamo è quello, è l'unica sicurezza che abbiamo, il fatto di continuare a modificarlo fino a renderlo riconoscibile può essere davvero un elemento di grandissima insicurezza. E l'aspirazione all'immortalità, certo, ce l'abbiamo, però nello stesso tempo questo ragionare sulla morte cioè, come diceva Pasolini, la morte getta sempre una luce retrospettiva sulla vita, per cui senza questo limite, senza questi due limiti che ci circoscrivono, probabilmente non capiremmo parecchie cose. In ogni caso c'è e ce la dobbiamo tenere.
Io volevo parlare in secondo, perché si è parlato tanto di genere, e sulla seconda persona, sul modo di narrare, cioè di trovare questo narratore che è dentro la storia e fuori dalla storia, no? E tecnicamente, cioè io non leggo fantascienza, penso che sia un terzo libro che ho letto, cioè, fantascienza, infatti io leggo noir di più, thriller, quella robaccia lì, insomma, genere a genere, no? E ci ho visto un grande spirito noir, no? E quindi la seconda persona, che all'inizio appunto io ho aperto, dico, minchia, se chiedo, oh, però, no? E poi però in realtà dà tantissimo, la dimensione, definisce molto di più l'uomo, che c'è l'uomo inteso come il personaggio che cerca, che è poi il Gredo, no? E lo compete, in un certo senso lo argina, lo confina, lo guida. Dal mio punto di vista, cioè, la seconda persona è quello che dà il noir a questo tipo di... Sì, perché ti fa entrare, cioè, almeno per me, cioè, l'analisi del titolo, non avrai i miei occhi, cioè, io me la sono vista più di volta a me che al personaggio, no? Cioè, vieni con me, ti racconto la storia di quello là, però,
sì, voleva essere questo, è poche cose consapevoli,
E dentro a questo poi vedo tanti richiami all'attualità della città, territorio in vendita, poi c'è questa amica, però cioè un territorio in vendita, no? Parcellizzato, siamo in un'asta in questo momento.
Sì, è sicuramente una scelta difficile, poco consueta, è sicuramente un espediente, cioè risulta, non avevo pensato così, anche se poi il titolo un pochino ce l'ha dentro questa cosa, però risulta come un espediente per tirare dentro il lettore, nel senso che se riesci poi a reggere la storia, il lettore diventa Olivia.
È una promessa, ma anche una minaccia.
No, poi allo stesso tempo è anche un modo per raccontare la storia, cioè... Quando c'è un narratore onnisciente, tutti i personaggi sono alla pari, invece in questo caso è Olivia che decide cosa raccontare. Per cui
infatti il problema da risolvere è stato come facciamo a raccontare le cose quando Olivia non c'è, cioè come ci immaginiamo, perché poi questa cosa della telepatia è super abusata nella fantascienza, perché si trattava di dare all'operazione un taglio un pochino diverso, un pochino, insomma, in modo che si percepisse non come la ripetizione di qualcosa che c'era già. Io devo dire che tendo alla prima persona, nel senso che anche lì ci sono scrittori che amano la prima persona, io sono una di quelli, e scrittori che amano il narratore onnisciente che governano tutto, mi piace di più trafficare con l'intimità del personaggio, però in questo caso qua non ci stava. Eva era raccontato dal punto di vista di Nigredo e quindi era una prima persona, Nigredo raccontava la storia. Qua a forza di cambiare narratori ho detto va, proviamo così, e in effetti poi mi è piaciuto. E qual è la storia del titolo? Magari per chiudere,
titolo... sì. Allora, sì, chiudiamo con una nota più leggera, mettiamola così. Il titolo del romanzo. Allora, noi come Zona 42 ci arroghiamo sempre il diritto di scegliere il titolo per i libri che pubblichiamo, e di solito sempre con l'accordo dell'autore, ok? Quando ci è arrivato questo romanzo si intitolava già Avrai i miei occhi.
E sì, un po' l'abbiamo consultata con lui.
Un po' la presunzione di saper scegliere il titolo migliore che ci guida come zona. Abbiamo iniziato perché poi non so cosa, lo trovavo quasi lezioso inizialmente.
Tutta la lavorazione mi continuava a dire
poi però a forza di leggerlo, perché le varie stesure che loro mi mandavano avevano comunque il titolo Avrai i miei occhi.
Ti un po' la volta, per sfinimento.
No, un po' la volta mi ha convinto. Alla fine, quello che dicevamo poco fa, alla fine vedere sulla copertina Avrai i miei occhi è proprio inizia già un dialogo con il lettore, che appunto può sembrare una promessa o forse una minaccia, però comunque si accosta, si invita il lettore a iniziare a leggere. Per cui chiaramente convinto del titolo. Il titolo è Avrai i miei occhi, già iniziato le bozze delle copertine Avrai i miei occhi. 3 giorni prima di mandare il libro in tipografia,
Io c'ho scrive, un attacco di panico.
Scrive Nicoletta. No, ma...
Cioè, mi viene un attacco di panico tremendo. Mi ripeto queste cose. No, ma siamo a un trattato di oculistica. Cioè, non è, avrai i miei occhi, ma che roba. Cioè, per cui gli scrive e dico, no, guarda Giorgio, no, non può essere. Dobbiamo cambiare il titolo. E lui è stato zen. Cioè, una delle caratteristiche di Giorgio. Poi magari avrà avuto una crisi di nervi dopo, non lo so. Però lui mi ha risposto col piglio dell'editore dicendo, no, il titolo va bene, sono assolutamente convinto, rimane quello. Io mi sono messa.
Okay. So, poi il titolo si sposa bene con la copertina. Abbio...
No, beh, lì poi dal titolo Annalisa ha sviluppato una serie di proposte per la copertina, e anche la copertina è stato un bel lavoro, nel senso che noi dobbiamo decidere noi come casa editrice, perché non ci piace imporre le cose con tutti i nostri libri. No, dai, è andata così. Sì.
Cioè, in generale non piace
così. Condividiamo, poi non lo so, esco un attimo, magari cosa la raccontano loro. Cerchiamo di.
Vogliamo raccontare se sei un battaglio di sopra, non lo raccontiamo. No,
alla fine mi sono perso, vedete? Comunque abbiamo condiviso la copertina e le varie proposte che ha fatto Annalisa, e siamo trovati tutti alla fine unanimi nel decidere che questa era assolutamente perfetta per il romanzo, e non che le altre non fossero.
Erano tutte bellissime, è stato difficilissimo.
Non so ancora se
è stato difficilissimo, perché tra l'altro avevamo, sapendo delle faide precedenti, perché a volte
sì, in famiglia ci sono
dei momenti, queste faide
in casa. Annalisa è mia moglie, ok, giusto per chi non lo sapesse, per cui ogni tanto.
In questo
caso non c'è stata nessuna discussione. Può anche dire Annalisa la sua, perché è stata così. In questo caso è andato tutto liscio. Non so ancora se mostreremo le altre copertine, magari perché magari poi le usiamo.
Per qualche altro libro? No, mi ha detto mio. Per qualche altro libro mio si può.
In quel senso dicevo.
Ah, vabbè,
allora sì. Teniamo un po' di
qualcun altro, no, quelle Annalisa la fatte per me, basta.
No, ma infatti, no, su questo era fuori discussione. No, okay. Questo,
cioè, Annalisa.
Però mai dire mai, no? Ci abbiamo preso gusto, adesso lavorare insieme, magari.
A me piacerebbe, mi sto trovando bene.
Per cui vedremo. Dai.
Quindi questa è una minaccia invece rivolta a tutti voi, torneremo.
Torneremo.
Moriamo.
No. Noi speriamo, noi facciamo del nostro meglio per proporre sempre dei titoli che siano interessanti, che lascino qualcosa al lettore, e questo è l'augurio che vi troviate interessanti. Poi se ne volete parlare con gli amici, in famiglia, noi siamo solo felici, ecco.
Poi fatemi sapere, io sono una che risponde sempre alle mail, quasi. Va bene, grazie a tutti, siete stati bellissimi.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.